Certi giorni ti penso e realizzo stupita che pur non conoscendomi mi hai salvato la vita.
Il fatto è che comunque la compatibilità è veramente una cosa molto rara fuori dal nucleo familiare. È una persona su 100.000.
Storie di doni e donazioni in una puntata che si intitola Una cosa buona.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Redazione, mi chiamo Sara e sono una donna di 40 anni che nel 2020 ha ricevuto insieme al midollo osseo del suo donatore la possibilità di nascere una seconda volta. Siamo partiti da qui, dalla storia di Sara, per costruire una puntata che sembra dirci che là fuori può esserci qualcosa di buono, che là fuori, a dispetto di quello che leggiamo, che vediamo, di queste forme di egoismo continuo delle persone, dei paesi, delle nazioni, dei governi, in realtà può essere che tra persone ci si può volere bene quasi senza conoscersi, anzi totalmente senza conoscersi, e può accadere che qualcuno faccia un gesto gratuito di donazione e di amore per il prossimo, perché è gratuito, semplicemente perché ogni tanto a qualcuno viene voglia di farlo. E per gesto gratuito parliamo di un gesto molto importante, parliamo di donazione di parti del proprio corpo che possano aiutare qualcun altro a sopravvivere. Quindi partiamo dalla storia di Sara, che ci racconta, come ha già detto in queste poche parole che accompagnavano nella mail il suo racconto, che qualcuno ha donato il suo midollo per fare sì che lei potesse sopravvivere. Quel qualcuno non è una persona di famiglia, è una persona che lei non conosce né mai conoscerà, e questa è una puntata, o meglio la sua storia è una storia particolare, perché prima c'è il racconto, c'è appunto la storia che lei ci racconterà per intero, e poi c'è il sequel, diciamo così, di questa storia, perché anonimamente lei e questo sconosciuto, questo donatore sconosciuto, hanno potuto scriversi tramite gli ospedali, insomma senza sapere nome, cognomi, provenienza, nulla, e quindi leggeremo la storia che lei ha mandato a lui e quella che, perdonatemi, la lettera che lei ha mandato a lui e quella che lui ha mandato a lei, e la sua lettera è scritta in versi, in forma di poesia. E poi vi raccontiamo invece una storia che è l'opposto, la testimonianza di una donna che è stata una donatrice anonima, che mai saprà a chi è andato in quel caso un suo rene, e il ricevente o la ricevente mai sapranno chi è stata la donatrice. La puntata si intitola Una cosa buona. Benvenuti. In natura esistono esseri viventi che hanno la possibilità di chiudere un ciclo di vita ed aprirne un altro, abbandonando la forma precedente per tornare nel mondo nuovi. Ora, io non porto il cognome Angela, come il compianto Piero e il meraviglioso Alberto, sarebbe un vanto, ma mi tocca accontentarmi del mio, Calzavacca, ed è vietato ridere. Ma mi pare di ricordare che non sia una caratteristica molto diffusa tra gli esseri umani o i mammiferi quella di vivere due vite in una. Il primo esempio che mi viene in mente è la farfalla. Nasce, striscia, muore, rinasce, vola, tutto in una sola vita. Ho spesso l'impressione che da chi sopravvive a un cancro ci si aspetti un atteggiamento strabordante gratitudine per essere ancora qui, in questo mondo. Questa però vorrei rimanesse una lettera dai toni onesti.
Io personalmente ho vissuto dei momenti terribili che onestamente non avrei potuto affrontare col sorriso, a meno che non avessi preso un colpo in testa molto forte. Sono rimasta in quel dolore lì, ed è giusto e normale che ci si rimanga, perché altrimenti è un'elaborazione finta, è falso, ok? Non ti permette neanche di vivere con autenticità quello che stai passando, che è terribile.
Quindi, onestamente, io strabordo fragilità, cicatrici, strabordo blackout, panico, paure, strabordo moltissime altre cose. La gratitudine c'è, ma è defilata e non ha per nulla il ruolo della protagonista. Sono grata, per esempio, al mio donatore di midollo osseo, che non avrò mai idea di chi sia, ma con il quale ci siamo scritti in anonimo, attraverso i nostri ospedali di riferimento, due lettere meravigliose che vi allego qui. Celebro ogni giorno l'opportunità di queste ali che ora ho, per quanto sia stato doloroso e atroce questa trasformazione. Sono diventata life coach, a novembre scorso mi sono iscritta a psicologia, giro con un format di eventi di raccolta fondi a favore delle meravigliose donne e dei meravigliosi uomini che hanno creato una onlus che si chiama Attive come prima. Desidero diventare la persona che avrei voluto incontrare nell'inferno della malattia e che non ho incontrato. Ci si sente soli quando un cancro ti mette ai margini. Molto soli. In ogni caso, se vi capitasse di affrontare l'argomento vita dopo il tumore, ricordatevi che chi sopravvive è riconoscente alla vita, non alla malattia. E che tutta la narrazione che ci descrive guerrieri e guerriere di una battaglia contribuisce solo a farci sentire più soli. Un abbraccio. Sara. Intitola Line of Fire questo brano e ora vi raccontiamo in questa puntata, che è una puntata speciale, la storia di Sara però vista dalle due lettere di cui lei ci ha parlato. Cioè Sara ci ha raccontato nella prima parte di questo racconto la sua storia, come è riuscita ad andare oltre la malattia grazie a un donatore di midollo, e poi, se eravate attenti, ci ha detto che loro si sono scritti anonimamente, perché non ci si può conoscere, però attraverso gli ospedali. Ci ha mandato le lettere e noi ve le leggiamo, vogliamo raccontarvele queste lettere. Si intitolano Io a lui, che è quella che Sara ha scritto a lui, e poi Lui a me. La lettera che Sara ha scritto a lui è una lettera scritta in versi, quindi probabilmente, anche se io sono un cane nel leggere le poesie, riconoscerete delle rime all'interno di questa lettera. E comincia così: Io a lui. Il cielo era grigio quel giorno d'autunno. La mia stanza un rifugio dal resto del mondo. Il mio corpo era vuoto, come quei muri verdi. Al passato remoto coniugavo i miei verbi, mi chiedevo chi fossi, se bevessi caffè, se far tardi coi Griffin piacesse anche a te. Era inizio di ottobre quando ti sei tuffato, una goccia alla volta, nel mio corpo svuotato. Ed un ago minuscolo, con un tubo sottile, ricamava in maiuscolo: ora basta soffrire. Ho imparato di nuovo a parlare d'amore, con i verbi al futuro e ad alzare il volume. Del mio immenso bisogno di crederci ancora, che se deve succedere poi, quel sogno si avvera. Cosa ti avrà mai spinto a donarmi te stesso? Hai deciso d'istinto? Lo faresti anche adesso? Certi giorni ti penso e realizzo stupita che, pur non conoscendomi, mi hai salvato la vita. Grazie a te, sconosciuto, posso ancora sentire quanto è buono il profumo della pioggia nel mare. Posso ridere, piangere, ubriacarmi di gioia. Litigare per niente, ammazzarmi di noia. San Lorenzo al castello, guardar stelle cadere. Sono viva, che cos'altro posso desiderare? Una cosa vorrei, che potessi vedere tutto ciò che hai salvato con la tua decisione. Chiudi gli occhi un secondo. Senti questo bel suono? Hai donato al mio mondo l'alba di un nuovo giorno.
Mi avevano detto che appunto io avrei potuto lasciare la mia lettera in mano all'ospedale in cui sono stata ricoverata, che è l'Humanitas di Rozzano, e loro avrebbero poi fatto pervenire quella lettera al donatore. Poi certo che il donatore si può anche rifiutare di leggerla, oppure addirittura può anche evitare di rispondere. Quello che sicuramente accade è che gli ospedali che fanno da tramite comunque devono leggere ciò che c'è scritto dentro, perché non si possono lasciare dettagli personali.
Lui a me. Ci sono giorni che, come d'incanto, diventano unici, speciali, anzi indimenticabili. Ricevere la tua poesia è stata un'emozione. All'improvviso ho realizzato il senso della donazione. Mi sono reso conto che esisti, che hai vinto. Mi chiedi se lo rifarei. Sempre. E perché l'ho fatto? Per pareggiare i conti con la buona sorte, perché sono convinto che la vita chiede quello che dà. Mia figlia era ancora troppo piccola per capire tanto dolore quando le diagnosticarono la leucemia. E così, come degli angeli vestiti di bianco la guarirono, la tua chiamata mi ha dato la possibilità di essere concretamente utile, di sdebitarmi. Sarebbe piaciuto anche a me vedere il tuo mondo, ma lo hai spiegato talmente bene nella tua lettera che mi accontento di guardarlo attraverso i tuoi occhi. Non abbiamo un volto, non abbiamo un nome, ma alla fine cosa importa? Abbiamo la felicità. Buona vita. Firmato. Sconosciuto. All my heroes sit up straight. They stare at the ground, they radiate. Me, I'm mumbling in the kitchen for the sun to pay off. Lonely as a ring on a cold coffee cup. I'm so sick of digging for bones. If it weren't for second chances, we'd all be alone. My hands, they were strangers lost in the night. All the waving around in the dusty light. I'm waiting in the wings while the trees undress. Cupping my in the garden, scaring the crows. If it weren't for second chances, we'd all be alone. Si intitola Second Chance, questa canzone che Luca Micheli ha scelto per chiudere la storia di Sara, che, come vi dicevo, è una storia particolare perché è la prima volta che ci arriva, non è la prima volta che ci arriva qualcosa in versi, ma è la prima volta che decidiamo di raccontarla, non perché non ci piacciono le poesie, ma perché raccontiamo storie. In questo caso, in realtà, la poesia era una lettera e faceva grandemente parte della storia. Pronto, ciao Sara, buongiorno.
Ciao Matteo, piacere.
Piacere mio, enorme. Piacere nostro, come stai?
Sto molto bene, grazie.
Senti, quando accade tutto questo? Cioè, quando accade questo trapianto di cui ci racconti?
Allora, il trapianto è avvenuto il 6 ottobre del 2020.
Ok.
E quindi piena seconda ondata, tra l'altro, di pandemia.
Certo.
Sì, perché l'Amplane non volevamo forse farcelo, ma certo. E in realtà sono stata ricoverata il 23 settembre del 2020 e poi appunto il 6 c'è stata l'infusione delle cellule staminali.
Okay. Che tipo di malattia si trattava?
Si trattava di una malattia oncoematologica ed è il linfoma di Hodgkin.
Ok, per il quale c'era forzatamente bisogno di un trapianto, cioè non c'erano alternative.
E Allora, le alternative le ho percorse veramente tutte. In realtà io ho fatto tanti tentativi con le chemioterapie e poi con altre cure sul monoclonale, che comunque avevano come, diciamo, epilogo necessariamente il trapianto di midollo osseo.
Sì. Senti, e come avviene invece questa questione per cui il trapianto arriva, la donazione arriva da un donatore sconosciuto? Cioè, l'ospedale in cui la persona è ricoverata e ha bisogno del midollo osseo contatta altri ospedali? Cioè, immagino ci sia una formula ben precisa.
Allora sì, funziona così. Innanzitutto si cerca nel nucleo familiare e si cerca esclusivamente nei fratelli, però c'è una possibilità su 4 di compatibilità corretta, diciamo così. Si passa poi al registro donatori di midollo, che si chiama IBMDR, okay, che è proprio un registro che raccoglie tutti i campioni di sangue dei potenziali donatori e fa il primo match con il paziente che ha bisogno. Okay. È una cosa che riguarda tutto il mondo, eh? Quindi arrivano fino agli Stati Uniti, è proprio una ricerca a 360 gradi, proprio perché c'è soltanto fuori dal nucleo familiare una possibilità su 100.000 di avere una compatibilità adatta.
Ok. E a quel punto si contatta sì, la persona e si dice: hai voglia di essere,
esatto,
parte di questo?
Confermi di voler fare questa cosa? Se la risposta è sì, si inizia tutto un iter per il donatore di esami, perché comunque c'è poi un approfondimento sulla compatibilità, si va oltre al primo match, ce ne sono altre di cose da controllare e si controlla ovviamente lo stato di salute del donatore. E poi fino all'ultimo secondo ha la possibilità di tirarsi indietro, ma fortunatamente non succede praticamente mai. Sì. Senti, nel mio caso no.
Ti ricordi quando ti hanno contattato e ti hanno detto: abbiamo trovato la persona, è disponibile, partiamo?
Sì, me lo ricordo, perché loro l'hanno dato un po', cioè io arrivavo da un percorso molto difficile in cui tutto ciò che poteva andare male è andato male, credimi. E quindi quando hanno detto: vabbè, iniziamo a cercarlo fuori dal nucleo familiare, io ho detto: se vabbè. E quando mi è arrivata una mail, perché è stato via mail, che ho letto: abbiamo trovato due donatori compatibili in realtà con me, e quindi già questo, uno dei due 100%, e possiamo procedere.
E in quel caso tu sai, ad esempio, se sono in Italia o fuori, non ti dicono proprio niente?
No, ti dicono, almeno nel mio caso, a me hanno detto che era un uomo, che era di Bergamo, okay, e che è del 75, quindi so anche l'anno di nascita, sì.
Okay, alla mia età.
E generalmente te lo dicono la provenienza. Ah, è la tua età?
Alla mia età, sì, pensate. Non sono io purtroppo, Sara, mi spiace, non voglio deluderti. e senti, invece, mi togli questa curiosità, perché la lettera che gli hai scritto gliel'hai scritta in versi, cioè in forma di poesia?
Allora, gliel'ho scritta in versi perché mi piace molto scrivere in realtà in rima, e la ragione per cui mi piace molto scrivere in rima è che ti costringe in qualche modo a pensare bene alle parole che dici, perché devono rispettare il significato che vuoi dare e in più devono anche avere un suono di un certo tipo, no?
Claro.
E quindi no, niente è buttato lì velocemente, deve essere tutto molto ben pensato e cercato.
Chiarissimo.
E questa cosa mi piace molto.
Noi abbiamo apprezzato sia la tua lettera sia la sua lettera, che devo dire è breve, concisa, è in prosa, non è in versi, però direi che lui ha risposto alle tue domande.
Sì, ha risposto, assolutamente, è stata un'emozione gigantesca e per me un'ennesima conferma del fatto che siamo veramente tutti connessi, abbiamo una connessione forte che va onorata.
Sara, io ti ringrazio moltissimo per questa storia, per diversi motivi. Il primo, perché immagino che non sia facile da scriverla. Il secondo, perché appunto ci capitano molto di rado storie con questa potenza e con questa profondità. E terzo, per l'ultima cosa che hai detto, cioè che alla fine là fuori c'è del bene, insomma, ci sono delle persone buone, per bene, e non è vero che le persone non hanno voglia di fare le cose gratuitamente, dove per gratuitamente lo intendo nel senso più nobile del termine, cioè dare,
certo,
senza avere nulla in cambio. Sara, grazie davvero, ti faccio i miei grandi in bocca,
grazie,
al lupo,
e un abbraccio.
Quando vuoi sai dove trovarci, Sara.
Grazie,
a
ciao
presto.
Matteo.
Ciao.
A presto.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Questo è il James Taylor Quartet che canta A Good Thing. E ora Agnese Scappini che ci racconterà sicuramente qualcosa di interessante sulla storia di Sara e dello sconosciuto.
La storia di Sara ci mobilizza, ci dice di fermarci lì, vero? Perché con questo misto di ammirazione, angoscia, anche timore reverenziale per certi versi che noi osserviamo la malattia e la percepiamo, quasi a volerne però mantenere una distanza. Capisco bene quello che dice Sara per un vissuto anche personale, anch'io ho conosciuto il cancro e quello che cosa ci lascia e che cosa provoca. Ed è molto vero quel senso di gratitudine che si arriva un po' in ritardo, pieno però della fragilità che una esperienza, quindi il tumore, ci lascia. Eppure ci dice benissimo Lacan che effettivamente noi possiamo essere grati solo quando riconosciamo il nostro essere mancanti, essere imperfetti. E la malattia, questo essere imperfetti, ce lo fa vivere pienamente e profondamente. Quando noi riusciamo ad accogliere questo nostro essere imperfetti, essere stati ammalati, aver avuto un corpo che ci ha per certi versi traditi, allora noi riusciamo veramente profondamente ad essere grati alla vita. E Sara lo fa in maniera mirabile.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di Sara, che ha ricevuto una parte del corpo di qualcun altro che le ha permesso di sopravvivere, ora vi raccontiamo la storia opposta, cioè la storia di una donna che si trovava dall'altra parte. Senza sapere chi fosse il ricevente, senza esserne parente, lei ha donato un rene a uno sconosciuto. State con noi. Mi sono svegliata dall'intervento singhiozzando. Quando l'anestesia svanì, gracchiai: l'ho fatto davvero. Era il 2019, avevo appena donato il mio rene sinistro a uno sconosciuto per salvargli la vita. Quella mattina presto sono entrata in una sala operatoria mentre lo sconosciuto è entrato in quella accanto. Si chiama donazione altruistica o del buon samaritano. Ed è giusto dire che è una cosa insolita. Una percentuale molto piccola di donazioni di reni da vivente negli Stati Uniti è di questo tipo. Come per ogni cosa insolita, la gente ha delle domande. Ogni volta che se ne parla, la domanda più frequente è: ma perché? Francamente la domanda mi lascia perplessa. Perché qualcuno fa qualcosa? Nella parabola del buon samaritano, un uomo giace sulla strada ferito e morente. Tutti quelli che passano lo ignorano. Un uomo proveniente dalla Samaria, un luogo lontano, di razza e religione diversa, si ferma e si prende cura di lui, senza chiedere nulla in cambio. Non sono cristiana e non conoscevo questa storia quando ho cominciato a cercare di spiegare le mie motivazioni. Vorrei averla conosciuta. Invece mi sono limitata a citare i dati e i fatti. Si tratta di una procedura relativamente sicura, con un'alta probabilità di successo. Ogni anno negli Stati Uniti migliaia di persone muoiono in attesa di un trapianto di organi a causa della mancanza di donatori. Inoltre si consideri l'incredibile capacità della scienza che ci permette di prelevare un rene da una persona e donarlo a un'altra. E il fatto bizzarro che, sì, ne basta davvero uno solo. Ciò che mi affascina è che la maggior parte delle persone, pur accettando che il mio ragionamento è convincente, continua a dire che non donerebbe mai un rene. È significativo che non chieda mai loro perché. La riluttanza a donare un rene a un estraneo è la posizione di default e quindi è normale. L'esperienza è stata per lo più burocratica. Non so bene cosa mi aspettassi, ma si è trattato di una procedura medica standard: esami, scartoffie, sedute in sala d'attesa. La data dell'intervento è stata posticipata più volte, il che ha causato molti problemi alla mia vita lavorativa e alle mie finanze. Non sono stata gentile con il centro trapianti per questi fastidi e ritardi. Forse sono stata addirittura scortese. Temevo di essere molto vicino a vedere rifiutato il mio rene a causa della mia personalità sgradevole. La mia paura più grande, tuttavia, era quella di non superare l'esame psicosociale, una fase importante del processo di screening. Con la mia storia di depressione pensavo che ci fossero buone probabilità di essere respinta. Questo mi faceva sentire debole. Insomma, iniziavo ad essere molto stressata. Cast a calming apple, open over satellites, to draw out the timid wild one, to convince you it's alright. Il fatto è che la donazione di un rene da viva è un intervento chirurgico importante e stressante. L'ho scoperto da sola quando si avvicinava la data dell'intervento e io ero sopraffatta dalla paura e dall'ansia. Sapevo che le statistiche erano dalla mia parte e che la mia paura era irrazionale. Dovevo pensare alla persona che lo avrebbe ricevuto invece che a me stessa e smettere di fare la bambina. Questo era lo stato d'animo con cui sono stata accompagnata in sala operatoria 5 anni fa. Quando mi sono svegliata in sala di rianimazione, una gentile infermiera mi ha asciugato le lacrime dal viso. Credo di essere stata sopraffatta dal sollievo di non essermi tirata indietro. L'infermiera mi assicurò che l'intervento era riuscito e che il mio rene era splendido. Andai a casa, mi ripresi e subito sprofondai in una lunga depressione. Forse il mio corpo aveva bisogno di tempo per guarire, forse si trattava di un forte esaurimento dopo un'esperienza intensa, o forse non era legato alla donazione. Non incontrerò mai, né saprò mai nulla della persona che ha ricevuto il mio rene, il che mi sta bene. Ho sempre voluto mantenere l'anonimato. Non ho mai voluto che qualcuno si sentisse in dovere di ringraziarmi per un dono francamente incommensurabile. Volevo solo che sentissero che qualcun altro era disposto a condividere un po' del loro fardello e che avessero una vita migliore. Quando la gente mi dice che quello che ho fatto è stato incredibile o eroico, non so cosa rispondere. Sono ancora sconcertata dal fatto che molte più persone non colgano l'occasione di farlo. Ma ora che so quanto sia spaventoso e stressante un intervento chirurgico, non solo per la persona che lo subisce, ma anche per tutte le persone che la circondano, forse capisco un po' di più. Nel corso degli anni ho capito che essere umani significa essere tutte le persone della storia del buon samaritano. Siamo la persona che ha bisogno di aiuto, siamo le persone che non aiutano e siamo, o possiamo essere, la persona che, una volta tanto, riesce a superare il proprio egocentrismo per fare qualcosa che è veramente a beneficio di un altro. Quel giorno del 2019 ho potuto provare solo sollievo per il fatto che fosse tutto finito e vergogna per il fatto che, non essendo stata coraggiosa, calma e altruista per tutto il tempo, non avevo in fondo fatto del mio meglio. Oggi finalmente provo l'orgoglio di aver fatto qualcosa che non era facile per me, che aveva un costo reale, a beneficio di qualcun altro che ne aveva bisogno. Non sono ancora sicura di essere una brava persona, ma so che quel giorno ho fatto una cosa buona e questo è sufficiente. Once in the backyard, she was once like me, she was once like me. Twice when I killed them, they were Lui è Sufjan Stevens che canta A Good Man Is Hard To Find, cioè una persona buona è difficile da trovare, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo letta sul Guardian. Si intitola Ho donato il mio rene a uno sconosciuto e mi sono sentita una fallita. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi chiudiamo la settimana con l'ultimo episodio di questa settimana della nostra storia seriale tratta da Cherosene. C'è chi racconta da sempre.
A quel punto ero dentro nel cinema, non ero più uno spettatore.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Io d'ora in poi sarò qui sotto questo albero e ti aspetterò in questo luogo tutta la giornata.
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
Questa settimana vi stiamo raccontando una storia assurda e drammatica. È la storia di un incidente accaduto 34 anni fa a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Un aereo militare in avaria durante un'esercitazione va a schiantarsi contro una scuola, l'Istituto Salvemini. Entra con l'intera carlinga nell'aula dove sta facendo lezione la classe seconda A, provocando 88 feriti e 12 vittime. Ma da subito si è iniziato a parlare di una 13ª vittima. Ecco, ripartiamo da qui.
Feriti e 12 vittime è il bilancio finale della strage dell'Istituto Salvemini. Ma quasi subito c'è chi comincia a parlare di una 13ª vittima. Si tratta di Bruno Viviani, il pilota poco più che ventenne che era ai comandi di quell'Ermacchi 326. Vi ricordate? L'avevamo lasciato a bordo del velivolo militare ormai incontrollabile, solo con la sua paura, sopra i cieli di Bologna. Quella mattina del 6 dicembre il Bologna Calcio si sta allenando nel campo di Casteldebole, a 3,5 km da Casalecchio di Reno. Tra i giocatori c'è il campione del mondo, Antonio Cabrini.
Stavamo facendo allenamento a Casteldebole, attaccato a Casalecchio, ossia il circolo sportivo, il centro sportivo del Bologna Calcio. E a un certo punto abbiamo visto questo aereo che almeno ci è sembrato subito in difficoltà, che stava scendendo. Girando su se stesso stava puntando, diciamo, a terra, ecco. Si capiva che era in difficoltà l'aereo, che era successo qualcosa. Tant'è vero che a un certo punto, mentre noi ci fermiamo e guardiamo cosa stava facendo l'aereo, a un certo punto poi dalla cabina dell'aereo il pilota si butta fuori, ecco, si lancia. Tutti lo vedevamo, si lancia fuori dalla cabina del pilotaggio e apre il paracadute.
Sono le 10:31 e 44 secondi. Bruno Viviani si eietta pochi istanti prima dello schianto. Arriva a terra col suo paracadute, a 500 metri dai giocatori del Bologna. È vivo. Un elicottero dell'esercito lo soccorre immediatamente. Dalle comunicazioni tra le autorità aeronautiche e militari, si evince che il tenente Viviani, una volta toccato il suolo, si alza e si dirige sulle proprie gambe verso l'elisoccorso. Verrà comunque portato all'ospedale maggiore di Bologna e di lì trasferito poche ore dopo in quello militare, con alcune vertebre schiacciate.
Ma se si è salvato, allora perché si parla di lui come la 13ª vittima? A definirlo così è il giornalista Enzo Biagi, che sul Corriere della Sera del 13 dicembre del 1990, quindi a pochi giorni dall'incidente, scrive:
Sono 13 e non 12 le vittime del disastro di Casalecchio. Aggiungerei anche Bruno Viviani, il giovane aviatore del Macchi impazzito. È in ospedale con il peso delle ferite e di un'angoscia che lo ha segnato per sempre. In una cronaca ho letto, sia pure tra virgolette, una definizione che mi ha colpito: pilota assassino. Perché, dice anche qualcuno, non è finito invece che sulla scuola Salvemini sulle colline. C'è in quelle 12 bare di legno chiaro unite nell'ultimo viaggio tutta la pena del mondo. Ma al rimpianto senza fine per le vittime deve anche accompagnarsi il rispetto per i vivi. Non sappiamo ancora perché quel jet è andato a cadere su una fila di banchi e già si emettono sentenze. Il tenente Viviani potrebbe anche aver sbagliato una manovra e poi tentato di riparare all'errore. Di sicuro nessuno rimedia al sospetto che lo circonda. Un invisibile tribunale di eroi lancia nel nome dei più nobili sentimenti il suo verdetto, contro il quale non c'è difesa.
Le parole di Enzo Biagi feriscono comprensibilmente le famiglie delle vittime. Così Vittorio Gennari, in un'intervista dell'Epoca.
Su questo punto noi vorremmo ribadire chiaramente una cosa, cioè la 13ª vittima non è sicuramente il pilota, ma sicuramente le altre vittime, la 13ª vittima sono i padri, le madri, i fratelli e le sorelle di quelli che sono rimasti.
Anche la studentessa Simona Lembi ricorda bene quella definizione di Enzo Biagi circa la 13ª vittima.
Viviani la considerammo fin da principio la 13ª vittima, cioè anche lui in un qualche modo dentro una logica di guerra e quindi con le esercitazioni militari in tempo di pace su un velivolo le cui regole erano di riportare a terra l'aereo prima di ogni altra cosa, quindi lo definimmo un po' così. Certo, lui, contrariamente agli altri 12 ragazzi, da quell'incidente, dall'avaria di quel volo, si salvò.
Bruno Viviani ha appena 24 anni all'epoca del fatto. Non deve essere stato facile per lui ricevere la notizia che il suo aereo fuori controllo aveva tolto la vita a 12 ragazzi. A stabilire le responsabilità del giovane pilota ci penseranno tutti e tre i gradi di giudizio del nostro ordinamento. Ma al di là della vicenda processuale ci siamo chieste: come avrà vissuto per 34 anni con un peso di queste proporzioni? E poi, che fine ha fatto il sottotenente Viviani?
Al momento non abbiamo ancora risposte a queste domande. Bruno Viviani sembra essere sparito nel nulla. Di lui pochissime tracce online e tutte risalenti al 1990 e agli anni del processo. Poi più niente.
Ma sembra che dopo è sparito.
Milena Gabusi è una dei 4 sopravvissuti della classe seconda A. Per tanto tempo non ha più voluto raccontare quanto le è successo.
E a Mary sono arrivate delle voci, non so, che è un uomo distrutto. Poi non so se sia vero.
sono Burkhartz che cantano Daisy We Have a Good Thing, cioè Daisy abbiamo una cosa buona, mentre Kerosene è un podcast di Elisabetta Fusconi e Anita Panizza ed è una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24 che vi ricordo potete ascoltare per intero sulla app di Radio 24 o sulle piattaforme che utilizzate per ascoltare i podcast. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, voi usate questo fine settimana per ascoltarci, riascoltarci, per mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. La linea va al GR, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!